a mill house. Folks with the family through the kitchen. Paid on the rich or in tin dish. Lost over to the billion million. Buongiorno a tutti, sabato 26 gennaio 2008, a Bologna c'è il sole e sta per iniziare la nuova puntata di Vagamondo, trasmissione di approfondimento di tutti sabato mattina, sempre sui 103.1 di Radio Città Fujiko, trasmissione curata dal network Malabocca, network della comunicazione antagonista, e da VAG 61. Saluto Flavia in regia.
Buongiorno.
Ciao Flavia, oggi siamo solo in due, tra influenze, impegni vari, anatemi e scomuniche che ci sono state.
Ma siamo cari lo stesso.
Anatemi e scomuniche che ci sono state lanciate da vescovi e dal Papa proprio in occasione di questa puntata, perché parleremo di loro oggi. Parleremo di oggi, appunto, della Chiesa, parleremo di questi continui attacchi alla laicità dello Stato e parleremo soprattutto delle risposte che il movimento nelle sue varie forme sta mettendo in campo. Partiremo ovviamente dal fatto che ha caratterizzato la settimana scorsa la mancata visita di Papa Ratzinger alla Sapienza, pensate che scandalo. Il sommo pontefice non gli è stato permesso di parlare all'inaugurazione dell'anno accademico, accidenti. E sono piovute scomuniche sicuramente per questo fatto. E quindi parleremo di laicità, parleremo di Chiesa, parleremo di ingerenze della Chiesa soprattutto. Direi che presentato l'argomento della puntata possiamo ritornare in un brevissimo stacco musicale e poi cominciare a parlare dell'argomento del giorno.
Thank you.
rieccoci in onda sempre sui 103.1 di Radio Staffugico e dagli studi di via Paolo Fabbri 110, sempre Vagamondo. Vi ricordo intanto i nostri numeri di telefono: 051 34 64 58 per chiamarci in diretta, 333 180 9494 per mandarci un sms. Vi ricordo anche che potete ascoltarci in streaming all'indirizzo internet www.radiocittafugico.it, la senza accento ovviamente, e che potete scaricare anche le puntate dal sito www.vag61.info. Cominciamo a parlare dell'argomento del giorno partendo, come vi anticipavo prima, proprio della mancata visita di Papa Ratzinger alla Sapienza di Roma. Il Papa era stato invitato appunto dal Rettore per tenere un discorso all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Romana, ma saputo di questa cosa, il professor Marcello Cini scrisse una lettera aperta al Manifesto, polemizzando con questa decisione. A sostegno di questa lettera venne fatta un'altra lettera indirizzata direttamente al Rettore dell'Università La Sapienza da altri 67 docenti di vari dipartimenti dell'Ateneo. Questa lettera la possiamo leggere, il fattore scatenante del tutto è stata riportata da tantissimi quotidiani e facilmente reperibile anche su internet, e la leggiamo velocemente. Magnifico Rettore, con queste poche righe desideriamo portarla a conoscenza del fatto che condividiamo appieno la lettera di critica che il collega Marcello Cini le ha indirizzato sulla stampa. A proposito della sconcertante iniziativa che prevedeva l'intervento di Papa Benedetto XVI all'inaugurazione dell'anno accademico alla Sapienza. Nulla da aggiungere agli argomenti di Cini, salvo un particolare. Il 15 marzo 1990, ancora cardinale, in un discorso alla città di Parma, Joseph Ratzinger ha ripreso un'affermazione di Feyerabend. All'epoca di Galileo la Chiesa rimase molto più fedele alla ragione dello stesso Galileo. Il processo contro Galileo fu ragionevole e giusto. Sono parole che, in quanto scienziati fedeli alla ragione, in quanto docenti che dedicano la loro vita all'avanzamento e alla diffusione delle conoscenze, ci offendono e ci umiliano. E questa era la lettera che ha scatenato una polemica infernale che, come sempre avviene quando si parla di Papa, quando si parla di Chiesa, ha investito direttamente anche il mondo politico, che poi, come abbiamo visto, la settimana successiva avrebbe avuto anche altre gatte da pelare. Perché, ricordiamolo, è anche caduto un governo in questi giorni. Dopo mesi e mesi di agonia, il buon Prodi è caduto. Il rammarico è che, nonostante le schifezze fatte da questo governo, nonostante tutte le promesse mancate, sia caduto per mano di Mastella e Dini e non sia caduto da sinistra. Comunque, questo magari è un argomento su cui torneremo. Ripercorriamo dunque, prima di andare a sentire direttamente uno degli animatori della protesta della Sapienza, che ha coinvolto oltre ai docenti anche i collettivi studenteschi, che ha coinvolto anche il coordinamento Facciamo Breccia, che ha coinvolto tantissimi gruppi femministi. Andiamo a ripercorrere un po' attraverso la rassegna stampa dei principali giornali i giorni che hanno preceduto la visita di Ratzinger. Cominciamo con il 14 gennaio, quando un po' esce questa notizia del formarsi di questo fronte anti-Ratzinger alla Sapienza. Cominciamo con Repubblica, che dice: il testo dell'appello al Rettore fa riferimento a un discorso dell'allora cardinale, Parma 1990, sul processo a Galileo. Un evento incongruo da annullare, la lettera dei docenti contro Ratzinger, ed è la lettera che abbiamo appena letto. Saputa di questa notizia, sempre su Repubblica, Radio Vaticana comincia ad attaccare appunto questo fronte. E c'è un articolo che dice: l'emittente della Santa Sede polemizza con i 67 scienziati che hanno firmato un appello, definendo incongruo l'invito al pontefice in nome della città della scienza. Proteste per il Papa alla Sapienza. Il Vaticano accusa censura. E già la parola censura comincia a emergere dalle file vaticane. Intanto il rettore Guarini afferma: Ratzinger sarà accolto come un messaggero di pace. In realtà vedremo poi che non sarà per niente accolto. Passiamo al Carlino, un giornale che teniamo sempre in considerazione perché ci regala sempre delle perle, che il 14 gennaio titola: scontro fra Vaticano e gli scienziati, assurde censure contro il Papa. Dopo le proteste sollevate da docenti e studenti dell'Università Romana sulla visita di Benedetto XVI, arriva la replica del Vaticano. Nessun cambio di programma, il Papa è stato invitato. Passiamo ora al Corriere della Sera, che insiste ancora su Radio Vaticana, che dice: Radio Vaticana contro la protesta dei docenti, iniziativa censoria. Papa alla Sapienza, no degli scienziati, il rettore è messaggero di pace. Passiamo ora al giornale quotidiano della famiglia Berlusconi, che dice: La Sapienza, i prof censurano il Papa senza averlo letto. Già il giornale mette le mani avanti facendo notare come ci sia questa censura preventiva nei confronti del povero Ratzinger.
Se l'avevano già letto, che succedeva?
Questi professori censori che non vogliono vedere la verità. Intanto, saputa la notizia, il buon Giuliano Ferrara si sveglia e decide di avviare una serie di iniziative in favore del povero Papa Ratzinger, un po' bistrattato, e propone una veglia in solidarietà del pontefice. Ovviamente sono subito reazioni a questa proposta di Giuliano Ferrara. E sul Corriere della Sera del 15 gennaio la prima che risponde è Livia Turco. Il ministro PD: dico sì all'iniziativa per il diritto di parola, il pontefice dà prova di pluralismo. Quando ha detto messa a spalle fedeli sono rimasta male, ma da ospite della Sapienza fa una scelta di umiltà. Vabbè, Livia Turco, ministro del Partito Democratico, ormai un po' divisa tra la storia del PC e la storia della Democrazia Cristiana, deve un po' dare un colpo al cerchio, un colpo alla botte, e d'altra parte ci ha anche abituato a scelte abbastanza discutibili in questi anni, come ad esempio la Turco-Napolitano, fatta da lei e dall'attuale Presidente della Repubblica, appunto Giorgio Napolitano, nel primo governo Prodi. Sempre quella della sera del 15 gennaio fa uscire la notizia che a seguito delle proteste organizzate appunto dai collettivi, dai docenti e da tantissimi altri gruppi, la notizia è che Ratzinger non andrà alla Sapienza, e abbiamo una risposta durissima da parte dei vescovi, che dicono: rifiuto gravissimo, intolleranza e chiusura culturale. Ratzinger non andrà alla Sapienza, il Vaticano opportuno soprassedere. Sullo stesso filone, il 15 gennaio, sempre il resto del Carlino, che dice: annullata la visita alla Sapienza, la decisione del Vaticano dopo le polemiche e l'allarme della polizia per l'incolumità a rischio dell'ospite. Alcuni studenti hanno occupato il rettorato. Sull'Osservatore Romano l'intervento che Ratzinger tenne nel 90, prendendo le parti dello scienziato, sbugiardati docenti che non vogliono il pontefice in Ateneo, accusandolo di essere oscurantista. Quindi addirittura vediamo paura per l'incolumità di Ratzinger sulla sua papamobile, e attacco durissimo ai docenti, accusati fondamentalmente di essere degli ignoranti. Repubblica, dello stesso giorno, ci ricorda un po', fa un po' il punto su quelle che dovrebbero essere le iniziative anti-Ratzinger, e fa un richiamo al 77 e alla cacciata di Lama, l'allora segretario della CGIL. anche se non vediamo molto il nesso, comunque l'Ateneo si mobilita, spuntano i Tasebau in molte facoltà, ma gli studenti sono divisi, il fastidio dei giovani del PD. Tra musica, sberleffi, assemblee, la Sapienza aspetta il pontefice. Saputa di questa notizia, anche Prodi reagisce dichiarando sul resto del Carlino profondo rammarico per appunto la mancata visita della Sapienza, del Papa alla Sapienza. Il leader del UDC Casini: se questi sono i maestri dei nostri figli, c'è davvero da aver paura per il nostro futuro. E il ministro Mussi: l'università è un luogo che deve accogliere e non respingere. Quindi c'è un fronte compatto da parte dei politici. Intanto AN dichiara: domenica tutti a San Pietro a riparare. Non capiamo poi bene cosa ci sia da riparare. Intanto saluto Francesca, che è entrata qua in studio, è un po' mi imbarazzo, devo essere sincero. Comunque l'invito che da parte di tutto il centrodestra è per andare a esprimere una fortissima solidarietà al povero Benedetto XVI ascoltando il suo Angelus a San Pietro, la domenica successiva appunto alla sua mancata visita. Lo stesso giorno abbiamo anche una lettera di Giorgio Napolitano, il nostro Presidente della Repubblica, che preoccupato ovviamente scrive al Papa in tarda serata per esprimergli tutta la sua solidarietà, mentre Fausto Bertinotti, Presidente della Camera, si trincera dietro un no comment. Il Ministro degli Esteri, Massimo D'Alema, ovviamente condanna l'intolleranza che ha portato all'allontanamento di Papa Ratzinger. Andiamo su Corriere della Sera, il giorno dopo dell'annullamento della visita, con due bei commenti. Un editoriale di Galli della Loggia, che già ci ha abituato un po' a queste prese di posizione, che parla di una sconfitta pesantissima del nostro paese. Mentre il vescovo ausiliare di Roma, Fisichella, addirittura dice che l'università è un centro sociale, è diventata un centro sociale, magari, aggiungo io. Comunque questo è quanto. E questi erano un po' diciamo gli articoli principali che hanno fatto da corollario a questa vicenda del povero Papa che non è riuscito ad andare alla Sapienza. Abbiamo sentito parlare di censura da parte dei docenti, da parte degli studenti. Abbiamo sentito parlare di intolleranza verso quello che è appunto diciamo il capo della religione cattolica, dimenticandosi un po' forse dell'intolleranza che mettono in campo tutti i giorni Ratzinger e i suoi vescovi contro gli omosessuali e contro in generale tutto ciò che va contro la loro concezione del mondo. A questo punto, girando per la rete, abbiamo trovato un po' di audio divertenti per farvi anche capire un po' qual è la situazione. Fanno un po' sorridere, ma mettono anche angoscia. Abbiamo da una parte un audio preso da Radio Maria che parla appunto di questi professori definiti intolleranti, e direi che ce lo possiamo ascoltare e poi commentarlo.
Non escludo, come dicono alcuni giornali, che ci siano gruppi satanici tra questi studenti, come gruppi di atei che hanno come slogan odio la Chiesa, ammazziamo Cristo, cose di questo genere. Sono questi gruppuscoli al limite del satanismo, tra l'altro. Ecco, comunque sia, cari amici, non facciamoci illusioni, Satana è dappertutto, anche nelle università. Non mi meraviglio che ci siano dei professori cornuti con tanto di tridenti di coda, perciò non facciamoci molte illusioni, cari amici, perché sotto sotto, state tranquilli, c'è l'odio contro Dio, l'odio contro Cristo, l'odio contro la Chiesa, dietro questi personaggi c'è sempre il maligno. State tranquilli che è così, non mi posso sbagliare su queste cose, perché non si spiega, capito? Se tu vai lì con quella gente lì, gli spruzzi di acqua santa, esci fuori il fuoco, fumano, e se gli spruzzi di acqua santa fumano con la gente lì, fuma, esci fuori il fumo, capito? Come avviene negli esorcismi più tremendi.
Ebbene sì, avete sentito.
E questa è la famosa tolleranza della Chiesa, dei preti, del dissenso.
Eh già, e comunque noi abbiamo provato con Flavia, l'abbiamo sommersa di acqua santa, in effetti fuoco e fiamme, effetti pirotecnici. Fumavo. E poi anche un po' di zolfo è uscito. Ebbene sì, e questa è un po' la Chiesa cattolica, non sembra uno scherzo, ma non lo è. Come altro contributo abbiamo un audio preso da un servizio del TG2, pensate un po', che insiste sulla questione Galileo. Ce lo sentiamo.
Bisogna dire grazie ai docenti della facoltà di fisica dell'Università La Sapienza di Roma per aver tirato in ballo il geniale scienziato nonché cattolico fervente Galileo Galilei nella loro veemente epistola antirazzingeriana. Eh sì, perché un po' di anni fa un sondaggio europeo rivelò che il 30% degli studenti di scienze credeva che Galilei fosse stato arso vivo, il 97% che avesse subito torture e praticamente tutti che alla fine della sentenza di condanna ecclesiastica avesse detto la fatidica e fiera frase «eppur si muove». Tre falsità sesquipedali che dunque i signori docenti, pagati col denaro pubblico, potranno contribuire a smontare, diradando così l'ignoranza crassa e la malafede ideologica che circonda il caso Galileo. I signori docenti, e qui siamo al paradosso, contestano al Papa la citazione di un filosofo della scienza anarchico, Paul Feyerabend, che l'allora cardinale Ratzinger fece in modo assolutamente neutro all'interno di una sua conferenza. Suonava così: la Chiesa dell'epoca di Galileo si attenne alla ragione più che lo stesso Galileo. La sua sentenza contro Galileo fu razionale e giusta. Un giudizio, quello del radicale Feyerabend, che suona provocatorio perché contrario alla mentalità conformista odierna. Se giudicato coi parametri filosofico-scientifici di oggi, infatti, il caso Galileo non appare più così scandaloso. Lo scienziato pisano non riuscì a portare prove valide contro la tesi geocentrica, anzi ne portò di errate. Le prove vere arrivarono solo decenni più tardi. E se solo avesse seguito il consiglio di San Roberto Bellarmino, un po' per ante litteram, di parlare per ipotesi e non per tesi dimostrate, l'imbrogliato caso Galileo non ci sarebbe mai stato.
Di fronte a queste cose devo dire che mi sento veramente un giornalista serio, Il TG2 ci ha regalato questa perla, insomma, Galileo poteva anche aspettare a dire le sue cose, a formulare le sue tesi, perché, insomma, non erano solo dimostrate, mentre invece, ovviamente, tutto quello che dice la Chiesa è assolutamente dimostrato, lo sappiamo, è evidente, si tocca tutto con mano.
Le prove fornite dalla Chiesa invece furono veramente importanti.
Proprio inattaccabili, direi.
Inattaccabili e scientificamente valide.
Comunque è vero che Galileo non è stato arso vivo, ok, questo diciamolo, però è anche vero che all'età di 70 anni fu chiamato a comparire davanti al Tribunale dell'Inquisizione, questo nel 1632, proprio a rispondere delle sue tesi. Nel corso di questo processo un Galileo già malato fu minacciato più volte di tortura e il 22 giugno 1633 fu riconosciuto colpevole di aver tenuto e creduto dottrina falsa e contraria alle sacre e divine scritture. Che il sole non si muova da oriente ad occidente, che la terra si muove e non sia centro del mondo, addirittura. La pena inflitta a Galileo consistette in diverse disposizioni: la messa all'indice del dialogo sopra i massimi stemmi del mondo, l'abiura delle tesi copernicana, un periodo di prigionia della durata che sarebbe piaciuta al Sant'Uffizio e soprattutto, non dimentichiamolo, la recita dei 7 salmi penitenziali una volta alla settimana per 3 anni. Beh, questo insomma era un po' il quadro, insomma, perché lagnarsi un po' del destino toccato al povero Galileo? Non gli è neanche toccato di essere bruciato vivo, quindi insomma, perché prendersela così tanto? E questa è un po' la Chiesa italiana e soprattutto l'informazione con cui ci troviamo a fare i conti. A questo punto direi che possiamo fare uno stacco musicale e poi sentire uno dei partecipanti alla protesta.
Terra Rossa, colori, sapori, ristori di una tavola ricca di vivacità e mescolanze. Geograficamente a sud. Ristorante Terra Rossa. Prossima apertura Viale Berti Pisciat 32. Per prenotare 051 24 34 12.
Nel cuore di Bologna, in via del Pratello 44 barra A, Mutenie, pub, birreria. Fino a tarda notte con le migliori birre. Inoltre iniziative culturali e momenti di relax. Happy hour dalle 17.30 alle 20.30. Mutenie, via del Pratello 44 barra A. Telefono 051 22 0256.
In via delle Moline a Bologna, cultura, qualità e competenza. Libreria delle Moline, la tradizione ed il progetto nel labirinto dell'informazione. Tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Libreria delle Moline, in via delle Moline 3 barra A. Per info 051 23 20 53.
Per la tua pubblicità, Radio Città Fujiko 051 58 80 353.
Rieccoci in studio, sono le 12.25, sempre sui 103.1 di Radio Città Fujiko, sempre Vagamondo. Vi ricordo ancora i nostri numeri di telefono 051 346 4 58, e per chiamarci in diretta è 333 180 9494 per mandarci un SMS. Vi avevo anticipato un collegamento con Alyosha della rete per l'autoformazione di Roma, che ci avrebbe dovuto raccontare un po' la mobilitazione contro Papa Ratzinger dell'Università della Sapienza. Purtroppo per motivi tecnici abbiamo un po' rimandato questo intervento e dovremmo avere comunque in linea con noi Sandra Schiassi, storica femminista già intervenuta anche in questa trasmissione, per spostare un po' il baricentro dell'argomento e andare a parlare un po' di donne e soprattutto di questi continui attacchi della Chiesa Cattolica alle donne in generale, ma in particolare a quelle che sono ormai delle conquiste assodate come la legge 94, la legge 194. Ci sei, Sandra?
Sì, ciao.
Ciao, ciao, ciao. Come stai?
Ah, sto bene, io sono qua pronta a rispondere a tutte le tue domande, anche se appunto, cioè dal 74 credo che più o meno qui a Bologna abbiamo cominciato a parlare di aborto libero e di fine dell'aborto clandestino, e quindi cioè, ne abbiamo un po' le palle piene, cioè onestamente, cioè io delle grandi novità da dirti sull'aborto non ne ho, ormai io sono mia, aborto libero, cioè voglio dire, sono tutte parole d'ordine che ormai secondo me sono entrate in tante teste, ma appunto cioè non c'è mai stato in più di 30 anni di legge, non c'è mai stato un attimo di pace, cioè la voglio mettere sempre in discussione, e noi siamo veramente un po' schiantate anche dalla noia, oltre che dalla fatica ogni due anni di fare una manifestazione, di organizzare risposte, eccetera, eccetera. Ne abbiamo anche un po' i coglioni pieni, devo dire, cioè, anche perché credo che le donne continuino appunto ad usufruire di questa legge, cioè senza differenza di religioni, eccetera, eccetera, di fedi religiose. Però i maschi questa cosa non l'accettano, e poi c'è questa cosa, cioè i maschi adesso, i maschi, voglio sperare che non tutti per l'amor di Dio, comunque la cultura maschile,
non tutti dai,
esatto, esatto, però la cultura diciamo patriarcale di questa società non accetta che la donna sia padrona del suo corpo, e soprattutto per molti maschi, onestamente bisognerebbe dirlo, riesce un po' difficile pensare che si è nati per un figlio una donna, che avrebbe potuto dire anche di no, e quindi credo che sia anche una difficoltà esistenziale per chi si ritiene vicino a Dio, questo Dio maschio, patriarcale anche lui, eccetera, eccetera, cioè pensare che se è al mondo è perché una donna ha detto sì. Credo che sia una cosa abbastanza difficile, comunque noi non ne possiamo più. E io volevo dire una cosa così, cioè ovviamente...
Vai pure.
Riscenderemo in piazza, sai, probabilmente, cioè voglio dire, questa legge la difenderemo ad oltranza, eccetera, eccetera, però cioè, c'è una cosa, c'è una novità che mi balza un pochino agli occhi, no? Cioè quando io ero una ragazzotta, appunto, no, neanche, una giovane donna che faceva queste cose negli anni 70, all'inizio degli anni 70, cioè diciamo nel mondo fuori dal femminismo, si parlava appunto di altre cose, si parlava di cottimo, si parlava di categorie, si parlava di salario minimo garantito, di tutte queste cose, e noi abbiamo spostato un po' il discorso su quella che era la sessualità, su quello che era appunto la procreazione, la contraccezione, l'aborto, eccetera, eccetera, abbiamo spostato molte cose, la coppia, abbiamo messo in discussione tutte queste cose. Io non lo so, sento veramente forte la sensazione, adesso in cui la politica tradizionale invece è tutta giocata su queste cose, sul discorso del corpo, della riproduzione, penso alle cellule staminali, penso al discorso della legge sulla fecondazione assistita, pensa al discorso dell'eutanasia, al testamento, come si chiama, biologico, no? Come si chiama, il testamento biologico. Esatto. Cioè, se pensi a tutte queste cose, all'aborto, appunto, la contraccezione, cioè, voglio dire, la politica, diciamo, tradizionale è tutta puntata su queste cose qua, e io avrei una voglia matta di fare uno scarto, cioè, appunto, come l'abbiamo fatto negli anni 70, di ricominciare a parlare di soldi, perché le donne, diciamo che le nuove povertà sono tutte molto annidate in campo femminile, sono soprattutto le famiglie monogenitoriali, dove le donne sole si ritrovano con uno stipendio di merda, a doversi tirare su dei figli con dei mariti che molto spesso si fanno, cioè il loro contributo economico lo fanno un po' a sudare, e quindi con una donna che si trova appunto a vivere con due stipendi e si trova invece all'improvviso con uno solo, con una casa da mantenere, eccetera eccetera. Quindi a me piacerebbe molto che un pochino ci spostassimo e cominciassimo noi autonomamente come donne a fare un discorso sulla redistribuzione del reddito e sulla, un discorso sulla, sulla sconfitta di queste povertà femminili, anche perché io parlo sempre, se non mi freni, sì, guarda, no, che sono tremenda, io ti imbariago di chiacchiere.
No, vai pure avanti, anche perché è un filone di ragionamento molto interessante questo.
Ecco, anche perché se tu ci pensi, cioè la legge 40 ha in qualche modo, è stato un colpo sul simbolico molto pesante, nel senso che nel momento in cui nell'articolo 5 dice che una donna solo non può accedere alla fecondazione assistita, fa automaticamente di tutte quelle donne, che ormai sono tantissime, che si tirano su dei figli da sole, delle madri di serie B. E quindi, cioè, voglio dire, riuscire a fare un discorso economico proprio di reddito sulle famiglie monogenitoriali, che sono quasi tutte tirate su da donne, capito, portate avanti, tirate avanti da donne, secondo me è molto importante, sia da un punto di vista, appunto, perché mi sembra importante non dimenticare la povertà delle donne, perché è vero parlare di protagonismo di alcune, ma, cioè, voglio dire, se il protagonismo di alcune deve essere accompagnato dal benessere di tutti, da un miglioramento nella qualità della vita di tutte, non soltanto, dobbiamo pensare soltanto a quelli che diventano giudici della Corte di Cassazione o robe del genere, cioè pensiamo anche a come stanno le donne in genere, e stanno male, cioè voglio dire, e questo lo dicono tutte le statistiche, che le povertà adesso sono molto spesso annidate lì, in queste famiglie monogenitoriali, per cui secondo me sarebbe importante, ti dico, per l'amor di Dio, non voglio dimenticare quella legge, anche perché la sento quasi come figlia mia, e mi rendo conto anche bene che per molte giovani magari il discorso è più difficile, perché, cioè, come per me dico il voto, che non l'ho conquistato io, mi sono nata che c'era già il voto alle donne, lo vivo come un dato acquisito, quindi non lo so se penserei mai di mobilitarmi perché venga mantenuto il voto alle donne. Penso anche che per molte giovani essere già nate, che la legge c'era, sia, come dire, un dato acquisito, e invece, cioè, vorrei dire che appunto non ha mai avuto un anno tranquillo, perché c'è sempre stato qualcuno che ha cercato di ridiscutere, appunto, come dice la Paola Cortellesi, riparliamone, insomma. Sì. Non lo so, poi se vuoi ti dico anche delle altre cose.
Sì, sì, sì.
Che penso?
Guarda,
va bene,
il filone che ci proponi è assolutamente interessante e fondamentale. Come dicevi tu, appunto, queste nuove povertà, ma in generale un po' il disagio che ci viene riportato anche dalle statistiche più banali attraverso i media, anche quelli più classici, insomma, parlano appunto della condizione femminile come una condizione assolutamente in questo momento di svantaggio e non certo tutelata da questo punto di vista. Quindi da una parte abbiamo questo ragionamento che ci proponi di avanzamento, dall'altra purtroppo dobbiamo guardarci indietro verso delle conquiste che, come ti dicevo all'inizio, sembrano acquisite, come dicevi anche tu, acquisite, ma che purtroppo ogni mese vengono messe in discussione.
Esatto, esatto, e non, cioè, ed è una gran, poi è vero, cioè, voglio dire, la Chiesa ha sempre fatto la guerra a questa legge, assolutamente, perché secondo me è uno dei capisaldi, diciamo, del patriarcato, e mi sembra anche molto interessante la cosa che sta succedendo qui a Bologna, cioè voglio dire che si organizzi una manifestazione per in concomitanza con la morte, l'uccisione, l'assassinio, non so come lo vogliamo chiamare, di Giordano Bruno, col rogo di Giordano Bruno, perché secondo me, così come le donne stanno cercando, così come, diciamo, il movimento delle donne sta cercando di ritrovare una sorellanza non soltanto orizzontale ma anche verticale, cercando collegamenti con le proprie antenate ribelli, che possono essere le menadi, le amassoni, le streghe soprattutto, cioè mi sembra anche giusto che ogni forma di cultura, diciamo, in qualche modo anticlericale, che voglia uno stato laico, eccetera eccetera, trovi i propri antenati ribelli, hai capito? Cioè, quindi Giordano Bruno, secondo me, ad esempio, si è perso una grossa occasione, che quella, ad esempio, l'anno scorso, erano 700 anni che è stato ammazzato Fra Dolcino, non tutti sanno chi è, cioè era un famosissimo eretico. E diciamo che tutte le eresie, diciamo, dell'anno 1000-1003 appunto, cioè hanno tutte delle grosse implicazioni sociali, ma quella di Fra Dolcino ancora di più. Tant'è che, adesso non vorrei dire una cazzata proprio, però c'era una stele a Monte Rubello, dove lui è stato ucciso, dove gli operai di Milano facevano delle manifestazioni, e questa stele è stata buttata giù a cannonate dal fascismo. Quindi, con la Chiesa che non ha detto mezza parola, ovviamente, perché Fra Dolcino si era già torturato e bruciato, quindi. Però c'era questa cosa qui, e secondo me, ad esempio, non aver celebrato questo anniversario forse è stato un errore, perché, cioè, così come le donne cercano tutte le loro radici, le loro antenate ribelli, credo che, cioè, criticare la Chiesa soltanto per le sue ingerenze nella politica diventi veramente un limitante, perché credo che una delle cose più grosse che si possono rimproverare alla Chiesa è il suo preteso monopolio del sacro. Cioè, credo che tutti noi abbiamo delle sensazioni di, cioè, abbiamo la percezione del sacro che ci circonda, e dobbiamo assolutamente non lasciare questo monopolio alla Chiesa, perché ormai questa cosa qui ci ha condizionato in maniera tale che chiunque faccia un discorso sulla magia, sull'esoterismo, su conoscenze in qualche modo diverse da quelle razionali, cioè viene subito, cioè ci sono due categorie: o diventi Vanna Marche, ossia la ciarlatana, bla bla bla, oppure diventi le bestie di Satana, cioè gli assassini, quelli che fanno riti demoniaci, che uccidono la gente, dico le bestie, non i bambini, per l'amor di Dio.
Questo è verissimo, come...
E credo che queste cose qui vadano un po' recuperate, cioè la Chiesa non si può arrogare assolutamente il monopolio del sacro, ed è quello per cui lei combatte molto spesso, e credo che oltre a, cioè, diciamo, a dire no alle sue ingerenze nella politica italiana, mondiale, eccetera eccetera, dovremmo anche dire no a questo monopolio e non fare un discorso esclusivamente scientista, illuminista, insomma, che appunto il sacro lo lascia tra le superstizioni, insomma.
Sì, è molto una questione anche di recupero culturale da un certo punto di vista, cioè
sì,
sta combattendo una battaglia anche forse non così tanto esplicita, ma comunque fondamentale anche dal punto di vista culturale, non solo politico,
esatto,
insomma, pragmatico, diciamo.
Per cui sono molto contenta, io ho letto l'altro giorno che appunto si farà una manifestazione per celebrare, credo che sia il 17 febbraio, per celebrare l'anniversario, perché è stato ucciso nel 600, è stato ucciso Giordano Bruno, e difatti poi mi sono sempre domandata come mai a Campo dei Fiori c'è una sua statua, ma è stata fatta ovviamente nel periodo in cui il Papa stava chiuso nel Vaticano, stava, per cui non poteva fare certi tipi di ingerenze, non erano fattibili nella politica, perché appunto i cattolici non partecipavano alla vita politica italiana. Bei tempi, eh? Ah, bei tempi. Dimmi, ma guarda, se no, guarda, sto qui per due ore, dimmi che cosa mi vuoi chiedere.
Guarda, allora, noi siamo anche abbastanza di fretta in questo momento, però se vuoi aggiungere qualcosa al tuo discorso, poi...
No, volevo dire che io faccio parte della rete delle donne di Bologna, e che appunto noi ci stiamo muovendo un po', partendo dal discorso del bilancio di genere, è ancora un po' un progetto anche non definito del tutto, no? Però per cercare di fare un discorso sulle povertà femminili, e cercare appunto di porvi anche un po' di rimedio, perché molto spesso, cioè io mi rendo conto che molto spesso molte donne non fanno politica, perché io mi ricordo bene negli anni 70 con un part time si campava, e adesso con un lavoro a tempo pieno non si campa più, e questa è la grande differenza. Negli anni 70 c'era la vita costava veramente meno, anche oggi, ieri ho visto la prima pagina del Venerdì di Repubblica, appunto, che dice che con 3 stipendi e mezzo si comprava un'automobile. Io mi ricordo che appunto con un part-time, cioè con un lavoretto un po' del cazzo, si campava. Adesso è diventato veramente, cioè le case costano un casino, eccetera eccetera, cioè tutte le cose sono, poi niente, poi la forbice si è aperta, come dice appunto Cremaschi all'anno zero, mi è piaciuto un casino, che ha cominciato a parlare di numeri, perché poi questo discorso della percezione, si diventa tutti scemi. Invece lui ha detto proprio che negli anni 70-60, insomma, il Valletta prendeva 30 volte un operaio, adesso Marchione prende 360 volte un operaio,
sì,
cioè voglio dire, la forbice si è aperta in maniera, se proprio più spalancata sia questa forma.
Purtroppo la direzione è quella di un'apertura sempre maggiore in questo senso.
Ma non lo so, io spero di no, speriamo, cioè noi siamo qui proprio per dire di no, perché credo che molto spesso cioè adesso già molto spesso le cose poi vadano male anche perché non abbiamo perso il tempo, la voglia, il coraggio e la speranza anche fondamentalmente.
Quella forse ancora la teniamo viva in qualche modo.
Vitalizi? Io sì, però ogni tanto mi sono anche profondamente, come ti dico, annoiata di dire continuamente aborto libero, ma che palle, ma è normale, ma che, cioè voglio dire, ma, non lo so, mi sembra...
Diciamo che spesso, cioè, come ci hai fatto notare, questi temi, dalla precarietà, dalle nuove povertà, il femminismo, la laicità, insomma, si intrecciano in un piano che è assolutamente generale e che spesso forse in qualche modo ci sfugge, perché un po' come dicevi tu, per anche la situazione che troviamo di fronte, ci soffermiamo un po' sul particolare.
Sì, io credo che davvero fare un pochino di ricerche storiche, ad esempio, ma anche, cioè io appunto mi occupo di donne soprattutto, quindi ovviamente più che a Giordano Bruno guardo alle streghe, al movimento delle streghe, cioè voglio dire, cioè, pensiamoci a quel che è successo. Io so che adesso ci sarà una manifestazione, una cosa del movimento della vita qua a Bologna. Io credo che ci andrò col mio striscione, ne ho uno io, non c'è scritto "non ci avete bruciato tutte", che è molto imbarazzante per loro. Più che sta lì a dire libera chiesa in libero stato, cioè non ci avete bruciato tutti, l'imbarazzo io l'ho già usato in un'altra situazione, l'imbarazzo fortemente, hai capito? Perché quella lì sono i loro scheletri nell'armadio, perché appunto se fate i libri neri del comunismo, i libri neri, poi Jacopo Fo ha tirato fuori quello del cristianesimo, dove appunto, cioè, appunto mentre la Chiesa Cattolica bruciava le streghe in Europa, in America, stava dietro ai cosi, ai conquistadores e appunto e bruciava gli indios a 12 a 12 in la maggior gloria dei cosi, degli apostoli, insomma. Quindi, cioè voglio dire, ci sono delle cose che vanno ricordate, vanno nominate, secondo me, proprio perché non c'è soltanto un problema di adesso, è un problema che ha delle radici profonde, profonde nel nostro passato, e queste radici vanno tutte ripulite, riguardate per capirci qualcosa di più.
E ritirate fuori, assolutamente.
Esatto, esatto.
Bene, sei stata molto, come dire, illuminante.
È un po' fuori tema come sempre, ma va bene. È una mia carica, vado sempre un po' fuori tema, vado, ma qui a Bologna c'è sempre questa eresia un po' che serpeggia, questo gusto dell'eresia, ma sempre, in tutti i movimenti, a Bologna c'è sempre stata una carenza, sempre stata un po' eretica, sempre in disaccordo con le autorità centrali.
Beh, meno male, insomma.
Esatto, meno male. Va bene, allora io ti ringrazio molto e sono sempre qua, quando hai bisogno.
Sicuramente ci risentiremo, perché comunque questo tema, purtroppo, insomma, lo diciamo, è un po' sempre al centro dell'attenzione, purtroppo in senso negativo.
Va bene.
Ciao,
ti abbraccio. Ciao, bello, ciao, ciao, ciao.
Abbiamo sentito Sandra Schiassi, che ha un po' movimentato anche questa trasmissione, cioè ha un po' spostato anche il fulcro del ragionamento, e intanto do il benvenuto, il buongiorno a Renato, di Antagonismo Gay.
Ciao a tutti e a tutte.
Che appunto è venuto per parlarci della manifestazione Novat del 9 febbraio a Roma. E direi che possiamo andare in un breve stacco musicale e poi torniamo in studio e ne parliamo con Renato.
Yeah.
torniamo in studio sempre sui 103.1 di Radio Città Fujiko, sempre da via Paolo Fabbri 110. Torniamo a parlare di chiesa, torniamo a parlare di laicità. Abbiamo qui con noi Renato di Antagonismo Gay di Bologna e la Sandra Schiassi ci ha proposto un ragionamento molto interessante anche sull'andare in avanti, insomma non rimanere su posizioni conservative nonostante il momento sia comunque difficile. Abbiamo attacchi continui a conquiste che per noi paiono scontate, paiono acquisite, ma effettivamente abbiamo anche delle situazioni assolutamente non prese in considerazione, assolutamente non regolamentate e diciamo che subiscono attacchi in continuazione, e che forse il problema è che proprio questi attacchi sono dati per scontato.
Sì, effettivamente concordo pienamente con quanto Sandra Schiassi ha detto, di quanto ci siamo veramente rotte le palle tutte quante di continuamente riaffermare diritti di autodeterminazione o di difendere delle leggi che diamo per scontate, che hanno comunque rappresentato una trasformazione delle forme di vita di questo paese e che vengono continuamente messe in discussione. Quindi sicuramente non dobbiamo fermarci a una battaglia resistenziale, e il punto anche per Facciamo Breccia, che è appunto questo coordinamento nazionale che da 3 anni promuove questa manifestazione attorno al 9 febbraio, attorno alle giornate, insomma, che simbolicamente sono, no, Breccia di Porta Pia.
Tra l'altro è una manifestazione che comunque ha sempre portato grandissimi numeri nelle piazze italiane.
Ma io direi sì, che è stata una sfida fortissima, che è partita veramente dal basso e che ha raccolto l'indignazione, il senso di la voglia di reagire e comunque di riaffermare le proprie soggettività, la propria soggettività da parte di gay, lesbiche, trans, queer, donne, ma tantissime atei, laici, eretici di ogni risma, che in qualche modo hanno sentito il bisogno di mettersi in rete e di riaffermare positivamente le proprie pratiche anti-assolutiste in qualche modo, no? È chiaro che la sfida è di non fermarsi a una resistenza al piano che viene posto dai poteri, ma in qualche modo rilanciare in avanti. Peraltro il modo in cui noi decliniamo la laicità non è tanto un ragionamento liberal sui meccanismi di separazione tra Chiesa e Stato, è un intervento forte dal basso, l'irruzione delle pratiche, delle forme di vita dentro il piano della politica pubblica, laddove in un momento di crisi di rappresentanza, di debolezza della politica, il discorso integralista cattolico delle gerarchie vaticane prende sempre più spazio e pretende di porsi come il discorso comune e diffuso e condiviso dagli italiani, perlomeno, anche se ovviamente loro reagiscono in una logica globale. E questo è sono d'accordo che questa oppressione è millenaria, no? E in qualche modo si sovrappone alle strutture patriarcali ancora più storicamente fondate. Facciamo Breccia però sottolinea la congiuntura in qualche modo, no? Questa congiuntura che si è aperta in un momento di profonda crisi della politica e della rappresentanza e delle retoriche pubbliche e laiche, e dall'altra parte un forte riposizionamento delle gerarchie vaticane nello spazio politico, mediatico, spettacolare, e il modo strumentale con cui questo discorso entra in risonanza con tutta una serie di altri discorsi sulla sicurezza, su un dispositivo razzista, xenofobo e omofobo che prende piede in questo paese e che costituisce una specie di falso piano su cui ormai la politica è completamente agganciata, cioè non si parla d'altro che di sicurezza, ovviamente declinata in termini di paura del diverso, paura dell'altro, paura di chi in qualche modo minaccia la mia identità, no?
E questo, insomma, Bologna in questo campo è un po' il laboratorio assolutamente di questa questione.
Sì, Bologna ha rappresentato veramente lo strappo dentro le culture, diciamo quel che rimane delle culture del movimento operaio, o che comunque la parte, diciamo, il centro-sinistra che in qualche modo si richiama a questo tipo di tradizione, lo strappo in direzione del discorso securitario, ovvero il farsi carico di una rinormalizzazione delle forme di vita, di nuovi dispositivi di controllo e di disciplinamento che riguarda o che dovrebbe riguardare la gestione dei conflitti di una società globalizzata in senso assolutamente arretrato e reazionario, no? Per cui i migranti non sono problema perché non hanno diritti, sono sfruttati, sono clandestini, non sono cittadini in qualche modo, ma sono loro il problema, cioè il problema non è il loro scarto rispetto alla cittadinanza, ma il problema è la loro presenza inquietante e non gestibile o comunque minacciosa. È un problema in generale probabilmente di trasformazione profonda della società che genera anche paure, ma che non dobbiamo dimenticare che è soprattutto una trasformazione economica e sociale e che quindi anche lì deve trovare delle risposte. In questo senso io raccolgo anche veramente questo spunto sul reddito, no? È venuta una proposta in questi anni bellissima secondo me dalle Amatrix di Roma che hanno parlato di reddito di autodeterminazione. Secondo me la direzione verso la quale dobbiamo muoverci sia come movimento GLBT sia il movimento delle donne, insomma potremmo trovare un forte terreno di discussione e di pratica su questo tipo di rivendicazione, perché poi questa paura e questa insicurezza è generata in realtà dall'impoverimento, dalla precarietà, appunto da quello che diceva prima, che i soggetti già deboli rispetto a la cittadinanza, all'inclusione della cittadinanza, già con diritti di serie B o senza diritti, sono ancora, e in più in generale, diciamo, le classi lavoratrici e le classi medie anche, mi verrebbe da dire, perché insomma sono minacciate proprio nelle loro possibilità di autodeterminazione, di scelta di vita, perché non hanno reddito, cioè questo è fondamentalmente. Rilanciare un discorso di reddito che i movimenti avevano già in parte declinato in questi ultimi anni, 30 anni diciamo, no? Perché se ne parla da mo', legato alla cittadinanza, ma a me piace legato all'autodeterminazione, perché è anche un modo di sottolineare come chi ha lavorato sul dispositivo di sessualità ha come anche piano di azione biopolitica proprio quello di sganciare i soggetti dalle strutture familistiche patriarcali, perché quello è lo scarto, no? Altrimenti per forza che siamo dei bamboccioni, che siamo a casa e che riproduciamo il peggio del peggio, no?
Certo. A questo punto, visto che è saltato il collegamento con il compagno Romano, vorrei fare anche con te un ragionamento su quanto successo alla Sapienza la settimana scorsa. Sappiamo che anche il movimento Facciamo Breccia ha partecipato comunque a tutte le iniziative messe in campo per dire no alla visita del Papa alla Sapienza, e in particolare c'è stato una manifestazione, un appuntamento che ha avuto anche abbastanza risalto, diciamo, sui media, che è stato chiamato processione. Abbiamo un audio che ci riporta un po' nel clima di quella giornata, un audio tratto da Radio Onda d'Urto che Flavia manderà, e poi magari lo commentiamo e ragioniamo un po' con te anche qual era l'anima, diciamo, che Facciamo Breccia ha portato in queste contestazioni.
Guarda, è andata bene, però vorrei dire che prima della processione era veramente il delirio. Io sono arrivata da Milano intorno alle 12:30, alla 1, e c'era l'università completamente blindata da polizia, carabinieri e guardia di finanza. Veramente una cosa allucinante che per inaugurare un anno accademico debbano militarizzare tutta l'università e tutto il quartiere intorno. Era davvero sconcertante, questo ti dice il livello di cui stiamo vivendo in questo momento in Italia, perché a questo punto tutto questo blindamento di forze dell'ordine non era neanche per Ratzinger, ma era per evitare le contestazioni Mussi a Veltroni, e che un ministro venga in un'università a parlare, che per poter venire in università a parlare si faccia mettere praticamente, cioè, crei una situazione che sembra Santiago del Cile, sconcertante. Pensa che addirittura mi dicevano che stamattina non facevano entrare neanche gli studenti, a meno che non facessero vedere il tesserino, e comunque alcuni, anche se facevano vedere il tesserino, non li hanno fatti entrare, mentre in realtà hanno fatto entrare Forza Nuova, Milizia Cristi, Alleanza Nazionale e CL, che hanno fatto una contestazione contro la contestazione. Questa, ecco, come premessa quindi del clima che c'era quando io sono arrivata. Dopodiché, quando se ne sono andati Mussi e Veltroni, e c'era pure Ruini che ha letto lui il discorso di Ratzinger, la blindatura è durata ancora un'ora, più o meno un'ora e mezza, poi le forze dell'ordine se ne sono andate e a quel punto noi siamo entrati nell'università e abbiamo fatto un primo assaggio di processione, nel senso che siamo andati alla Minerva, che è stato proprio una cosa quasi rituale, siamo andati fuori dalla facoltà di fisica e dopodiché poi è partita la processione per il quartiere qui, è girato per San Lorenzo ed è stata molto bella perché c'erano anche delle stazioni nuove che non c'erano state nella processione di Verona, tra cui una molto importante sui morti sul lavoro, un'altra sull'antifascismo, eccetera. Insomma, la processione complessivamente è durata, direi, un 2 ore e mezza, 3, è stata lunghissima, nel senso che proprio a ogni stazione ci si fermava e veniva fatta o una performance o veniva letto un intervento a seconda della tematica che veniva trattata in quel punto e poi dopodiché si ripartiva.
Ecco, e com'è stata secondo te l'accoglienza da parte della città di Roma di questa iniziativa?
Ma più che la città, diciamo il quartiere, visto che ci siamo mossi qua intorno, devo dire che è molto molto positiva. Tra l'altro c'erano diverse realtà, non solo i collettivi studenteschi, ma c'era una realtà di occupazione di case con anche migranti, c'era il centro sociale Forte Prenestino, c'era la RAM, per cui diciamo che erano tanti discorsi e quello che io ho visto nelle persone che abbiamo incrociato in giro era comunque interesse e anche divertimento, naturalmente, perché poi la processione è sempre molto molto divertente.
Ecco, abbiamo sentito quest'audio di Radio Onda d'Urto che un po' ci ha riportato quelle che sono le percezioni di questa manifestazione. Da una parte abbiamo l'università blindata dalla polizia, insomma chiusi dentro nella loro cattedrale impenetrabile, dall'altra abbiamo, diciamo, la gioia e i colori del voler manifestare anche la propria diversità. Ecco, abbiamo diciamo che in questi giorni è passata molto la questione scientifica contro la visita di Ratzinger all'inaugurazione dell'anno accademico alla Sapienza, ci sono state anche altre questioni portate in campo soprattutto dal coordinamento Facciamo Breccia.
Sì, sia come pratiche che come proprio taglio del nostro percorso, il ragionamento che abbiamo fatto sulla Sapienza è stato di contestare in uno spazio pubblico e per eccellenza di dibattito e di confronto fra diversità, non tanto alla contrapposizione secolare, diciamo, tra paradigma scientifico e paradigma creazionista cattolico, no? Che pure evidentemente ci interessa, ma proprio contrapporre delle forme di vita eccentriche, altre, a un modello ancora naturalizzato, una visione naturalizzata dei sessi e dei generi, a una visione verticale della società e gerarchica, a un'imposizione di un principio etico assoluto agganciato a Dio, no? È questo che è in qualche modo il simbolico che il Vaticano vuole continuamente riaffermare, ma che non è che ha uno spazio limitato, cioè può essere diciamo accettato o non accettato nella coscienza individuale dei singoli e delle singole, ma non ha sostanzialmente nessun tipo di legittimità dentro le forme di vita contemporanee, che sono già evidentemente da un'altra parte, e quindi per noi è stato anche un riappropriarci, e questo mi piace anche il ragionamento che ha fatto Sandra sulla riappropriazione del sacro in qualche modo, evidentemente in forme parodiche, in forme queer, abbiamo cercato anche di riappropriarci di una ritualità, no? Che è popolare, che è sentita, che è di queste processioni bellissime, colorate, procissime peraltro, no? Voglio dire, e anche per il fatto che insomma non è che possiamo prendere sul serio veramente uno che ci parla con la scarpina, la babbuccia di Prada e la gonna e il cappello in testa, no? Con tipo Babbo Natale, cioè evidentemente è una roba che per noi è assolutamente kitsch, insomma, non so come dire, non possiamo contrastarla molarmente, dobbiamo anche smontarla, decostruirla per quello che è, insomma, no? Una forma parodica, carnevalesca, che in qualche modo ribalta il piano su cui loro costruiscono la ritualità, il sacro.
E sicuramente in questo senso si è centrato il bersaglio, insomma. E queste, diciamo... i temi di cui ci parlavi, che hai sollevato tu in questo momento, sicuramente torneranno nella manifestazione del 9 febbraio.
Sì, perché la processione, diciamo, è una nostra forma, diciamo, di espressione con cui ci divertiamo tantissimo, insomma, e che abbiamo già riproposto in varie situazioni a Verona, Laica, eccetera, e che ritornerà anche in questo, il 9 febbraio, a Piazza Ostiense, la manifestazione che poi ovviamente finisce in Campo dei Fiori. E quindi riprendiamo anche il discorso su Giordano Bruno, sulle nostre genealogie, ritornano i contenuti essenzialmente che sono una riaffermazione delle forme di autodeterminazione. Sicuramente la questione dell'attacco alla 194 e alle donne in questo momento è centrale, è passata in secondo piano perché tanto i giochi politici, insomma, che hanno fatto per 2 anni e mezzo sui corpi delle gay, lesbiche e trans per riposizionarsi, per decidere chi sta dentro, chi sta fuori, cioè per tutt'altri motivi ovviamente, tutti interni alla crisi del sistema politico, ma che hanno riguardato comunque invece dei diritti e delle forme di riconoscimento delle soggettività gay, lesbiche, trans e queer in questo paese, che comunque ancora sono totalmente forti e presenti e visibili nella società, e che perché abbiamo saputo costruirci negli anni le nostre reti, le nostre culture, la capacità di contaminazione e di cambiamento e trasformazione della società dal basso, però non hanno ancora e non abbiamo ancora nessun tipo di riconoscimento, neanche una legge antidiscriminazione sul lavoro o nella società in generale, quando invece siamo sottoposti, oltre a questo attacco, diciamo, dall'alto, da una forma di continue aggressioni dal basso, no? Perché poi tutto questo continuamente parlare di quanto questi anormali minacciano la società naturale, la famiglia, e sembra che siamo, diciamo, l'eversione, diciamo, dell'ordine delle cose, produce violenza, una violenza reale, concreta nelle strade, cioè soggettiva a questi cittadini, queste cittadine che devono in qualche modo difendersi, quindi aggressioni, stupri che continuamente ormai si moltiplicano nelle città. Vanno anche insomma attribuite, no, a quel clima culturale per il quale va responsabilizzato chi lo crea, chi lo sostiene, chi lo diffonde in qualche modo.
Purtroppo aggiungo anche che questi fatti passano sempre in secondo piano anche sul quotidiano, sulla stampa. È molto più facile mettere in prima pagina il rumeno.
Certo.
Così, mentre le aggressioni agli omosessuali e in generale ai diversi, ai deboli, eccetera, eccetera, passano sempre in secondo piano. C'è un numero di telefono al quale si può chiedere informazioni per andare alla manifestazione?
Sì, il punto di riferimento è il MIT in via Polese 15, 051 27 16 66, anche per prenotare i biglietti, perché... insomma andremo con i pullman, visto che insomma i Trenitalia in questo momento non è molto favorevole alla libertà di movimento e dei movimenti in generale, e del nostro in particolare, non è particolarmente sensibile, e quindi vi invitiamo proprio a raggiungere Roma con qualsiasi mezzo, e se insomma noi offriamo questa opportunità di prendere i pullman. A Roma poi ci saranno altre iniziative collaterali sull'8, il 9 e il 10 al Forte Prenestino, ci sarà una festa il 9, ci saranno degli incontri tra la Sapienza e il Forte, appunto di una rete GLBT europea che discuterà poi di questi temi anche in una forma più ampia, no? Perché poi non c'è solo il Vaticano, ci sono insomma tante religioni fondamentaliste, ci sono tanti, insomma, diciamo la governance mondiale in qualche modo non è comunque mai favorevole alla molteplicità, alla complessità delle forme di vita, e quindi questo discorso va allargato rispetto a tanti altri ambiti in cui gay, lesbiche, trans, donne ancora lottano per riconoscimenti anche minimi.
Certo. Per ulteriori informazioni io comunque vi rimando al sito www.facciamobreccia.org e vi ricordo l'appuntamento a Roma 9 febbraio 2008, manifestazione nazionale Novat, ore 14, piazzale Ostiense. A questo punto io ringrazio Renato per essere stato con noi e ti saluto.
Saluto tutti, ricordo anche che ci saranno dei momenti di informazione nella città. Martedì a Scienze Politiche alle 16.30 alla Loretta C, organizzato dai collettivi universitari. Al Crash il 2 febbraio ci saranno banchetti informativi e altre cose. Alla Linea probabilmente il 6 di febbraio, mercoledì sera, cioè, quindi cercheremo di moltiplicare i momenti di informazione,
quindi vari momenti anche qui a Bologna. E benissimo, ti ringrazio, ti saluto e a questo punto facciamo l'ultimo stacco musicale e poi andiamo in chiusura di trasmissione. A dopo. When I went to school, oh. When I went to school. When I went to school in Olympia. Ultimissima parte della nostra trasmissione, abbiamo mandato anche la pubblicità, siamo come sempre in ritardo, ma ci piace un po' essere in ritardo, e non mi rimane altro che parlarvi degli appuntamenti previsti per oggi e previsti qui al VAG 61. Allora, innanzitutto cominciamo con un appuntamento del movimento bolognese
previsto oggi, sabato 26 gennaio, alle ore 14.30, presidio davanti al Consorzio Cooperative Costruzioni, che è una delle imprese che ha l'appalto per i lavori della costruzione della nuova base di Vicenza. Di questo argomento abbiamo parlato spesso nelle nostre puntate, questa nuova base che vorrebbero costruire a Vicenza, che dovrebbe essere la più grande d'Europa e da cui dovrebbero partire i mezzi militari che poi andrebbero a bombardare l'Afghanistan, l'Iraq e chissà quale altro paese al quale gli Stati Uniti decideranno di dichiarare guerra. Tra l'altro è una giornata di mobilitazione mondiale nel quadro del Global Day of Action lanciato dal Forum Sociale Mondiale e quindi saranno tante iniziative in ogni città. Passiamo poi, torniamo qui al VAG 61 perché questa sera torna il Funky VAG Lab. Il nostro DJ Tib ci presenta Wastasy Experience con Goofer e Blanche. Si comincia dalle 6 con un aperitivo e break dance, mentre si continua poi con una cena pop e a seguire la grande musica funky proposta qui dallo Studio 61 da DJ Tib e da tutta la sua crew. Andiamo poi a martedì come ormai il consueto appuntamento con il mercatino dei produttori biologici qui nel cortile del VAG 61. Potete trovare tantissimi prodotti buoni e naturali, rigorosamente biologici, e dalle 18 in poi lo trovate aperto e come sempre a seguire la cena biologica portata avanti dal nostro ormai inossidabile gruppo cucina. Sicuramente se venite troverete bevande a prezzi popolari e ottimo cibo a poco prezzo.
E poi volevo ricordare a tutti gli studenti e le studentesse di Bologna che lunedì alle ore, 14, alle ore 16 in auletta autogestita al 34 ci sarà un secondo momento un assembleare dove andremo a discutere di come proseguire la mobilitazione sulle aule studio dopo che c'è stato mercoledì scorso un primo momento molto partecipato, importante con un'assemblea e dove siamo andati, abbiamo deciso di portare le nostre rivendicazioni direttamente lì dove i baroni hanno le loro troniche e il rettorato. Dopo questo primo momento vogliamo andare avanti e ne discuteremo appunto lunedì alle ore 16 in auletta del 34.
Appuntamento fondamentale perché in questa città continuano a chiudere ogni cosa, chiudono i centri sociali, blindano Piazza Verdi, chiudono ogni luogo e ogni spazio di incontro e di discussione e all'interno dell'università chiudono anche le aule studio, uno dei luoghi di ritrovo degli studenti, uno dei luoghi di discussione, quindi tenete a mente questa importante mobilitazione. Ora non mi rimane altro che salutarvi, ringraziare Flavia per la puntuale regia.
Ciao a tutti e a tutte.
E questa conduzione in solitaria, saluto anche tutti gli altri redattori di Vagamondo che oggi si sono un po' sottratti per vari motivi. Speriamo che la scomunica non sia ancora arrivata o comunque sì, non ci interessa più di tanto. E a questo
ne siamo
punto,
orgogliosi,
ne siamo orgogliosi
scomunica.
Anzi, e a questo punto non mi rimane che salutarvi e rimandarvi a sabato prossimo. Ciao a tutti.